Centro Radio, Newsline Estate.
Cinque minuti dopo le otto, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati alla Newsline di Controradio per questo martedì 26 agosto 2025. Staremo insieme fino alle 9, tante notizie. Vi diciamo subito che ieri è arrivata finalmente, potremmo dire, per il centrodestra l'ufficializzazione della candidatura alle prossime elezioni regionali di Alessandro Tomasi, che del resto l'aveva anticipata ai nostri microfoni, l'aveva ufficializzata settimana scorsa, ma ieri è stata confermata ufficialmente. Parleremo, tra le altre cose, della questione Airbnb e della denuncia di Confcommercio relativamente alla gestione degli Airbnb in maniera poco professionale con Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea dell'Università di Pisa. Cercheremo di capire cosa ci dice il discorso di Draghi al meeting di Rimini, la critica nei confronti della comunità europea, dell'Unione Europea, di quello che sta facendo, del rango a cui si è ridotta, con Tommaso Montanari, rettore dell'Università Pessanieri di Siena. Invece rifletteremo su quello che è l'atteggiamento del cristianesimo, del cattolicesimo nei confronti del massacro di Gaza. C'è un articolo di Montanari che sta facendo discutere sul Fatto Quotidiano. Infine, con la Presidente della Commissione Cultura e Consiglio regionale, Cristina Giachi, del Partito Democratico, parleremo di questa legge regionale sul teatro a scuola. Ma innanzitutto, come ogni mattina, buongiorno all'AMA, buongiorno a Tommaso Torrigiani per le previsioni del tempo. Che giornata sarà?
Sì, buongiorno Domenico, un caro saluto a tutti gli amici di Controradio. Una giornata abbastanza simile a quella vissuta ieri, con una modeste condizioni di instabilità, quindi qualche nube transiterà, ci sarà anche qualche rovescio breve temporale. In queste ore un temporale sta interessando la Capraia, tenderà a interessare a tratti anche l'isola d'Elba, poi fenomeni in attenuazione. Il pomeriggio vedrà tanto sole sulla costa, sulle zone interne, come vi dicevo, dei modesti addensamenti e forse sui rilievi qua e là qualche occasionale e breve rovescio, ma si tratta di fenomeni di scarsa durata che lasceranno poi nella serata un cielo stellato, la ventilazione debole o assente. Le temperature sono gradevoli in linea con quelle di ieri, le massime in città fino a 30 gradi. Cambia poco anche domani, peggiora il tempo invece per la giovedì e soprattutto la giornata di venerdì, quando avremo il transito di un fronte temporalesco.
Avremo modo di riparlarne, intanto sì, grazie, sì, buona giornata a voi.
Ciao, ciao.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura con 4 eventi speciali tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Estate Fiorentina 2025 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Controradio.
E allora cominciamo andando a vedere un po' quelle che sono le notizie principali sui quotidiani locali. Dicevamo dell'ufficializzazione del candidato del centrodestra nella persona del sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, per le prossime elezioni regionali. Del resto, diciamo, era abbastanza scontato, però come ricordava scorsa settimana Tomasi proprio ai nostri microfoni, c'era un po' di malumore oramai per questo protrarsi nel tempo dell'ufficializzazione della candidatura. Siamo a poco più di un mese oramai dall'apertura delle urne. Comunque, notizia c'è: Tomasi è il candidato, il sindaco di Pistoia sfiderà Giani in regione. Questo è il titolo, lo prendiamo per tutti dalla Repubblica. Centrodestra ufficializza la scelta dell'esponente di Fratelli d'Italia, siamo uniti, pronti a governare. Il centro-sinistra è diviso, questo il virgolettato è una delle prime dichiarazioni. Sta di fatto i sondaggi lo danno Tomasi sotto di 20 punti rispetto al centro-sinistra, e peraltro il centrodestra non tutti credono in lui, ricorda Repubblica. Tomasi sì, lo ha sempre ribadito, in più occasioni ha alzato la voce per dire anche ai suoi che l'attesa per la sua ufficializzazione era un grande errore. C'è una intervista a cura di Azzurra Giorgi a Corredo della Notizia sulla Repubblica. Sono sotto nei sondaggi, dice Tomasi, recupero con le idee, la Toscana non è rossa, bisogna concentrare le risorse su alcune priorità, la sanità dove manca una progettazione, poi emergenza abitativa, diritto allo studio, ha detto Tomasi, temi che aveva anticipato anticipato nell'intervista scorsa settimana qui a Controradio, poi Tomasi aggiunge: sono favorevole al CPR senza ipocrisia, a patto che si rispetti la dignità umana. Non sono mai stato iscritto a Casa Pound. Anche il centrosinistra però ha le sue ambasce, non più la candidatura che ormai è ufficializzata da qualche tempo di Eugenio Giani, ricandidatura alle prossime elezioni regionali, ma le candidature dei consiglieri. C'è la questione, come sapete, delle deroghe e quindi delle ricandidature. 3 deroghe basta, Fossi non cambia idea, avverte i PD locali, il titolo da Repubblica. Ieri c'è stata una riunione dopo i mal di pancia degli ultimi giorni, nel vertice avverte Repubblica non si è parlato di nomi ma solo di come procedere. In sostanza, coloro che in 2 mandati diversi sono già stati assessori e consiglieri non si potranno ricandidare nelle liste del centrosinistra. Ci sono 3 deroghe, allora una delle deroghe dovrebbe andare a Alessandra Nardini, oggi assessore all'istruzione, Area Schlein. Una potrebbe finire a Monia Monni, assessore all'ambiente di Area Schlein. Per quanto riguarda i riformisti, dovrebbe arrivare la ricandidatura per Antonio Mazzeo, l'attuale presidente del Consiglio regionale, ma qualora il centrosinistra vincesse le Marche, allora scatterebbe un seggio in Parlamento europeo, Mazzeo andrebbe lì e ci sarebbe una deroga ulteriore per i riformisti. Insomma, alchimie varie. Per quanto riguarda Firenze, invece, si tratta sui nomi di Vannucci e Giachi e l'ex sindaco Nardella farebbe il pontiere, stiamo parlando sempre di area riformista. Per quanto riguarda la campagna elettorale per le prossime regionali, il titolo principale di Controradio dà un'anticipazione, e cioè la campagna elettorale di Eugenio Giani si aprirà il 13 settembre con una kermesse al Palacongressi di Firenze, mentre questo, diciamo, non dovrebbe avere a che fare con la campagna elettorale, ma certamente avrà un'incidenza in qualche modo. Cioè, il 1 settembre verrà consegnato il Pegaso a Jovanotti, questa è un'anticipazione sul nostro sito. Veniamo alle questioni del Viper, ne abbiamo parlato ieri dopo l'incendio. Il Viper ora cerca una sede temporanea per i suoi concerti, per riparare i danni provocati all'incendio saranno necessari mesi, il direttore artistico dice situazione più grave dell'alluvione di primavera. Continua la querella sul cubo della discordia, che poi un cubo non è, del parallelepipedo che fa parte del progetto di rigenerazione nell'area ex teatro comunale di Firenze. Se ne occupa ancora la Nazione, che ha lanciato il tema, ex teatro comunale, la partita dello sconto, congelati 315.000 euro di oneri, Palazzo Rinuccini in ritardo, qui si parla insomma degli oneri di urbanizzazione, 2 milioni dalla Cassa Depositi e Prestiti che sono stati destinati a un progetto di housing sociale a Santo Spirito, a Palazzo Rinuccini, però il progetto è in ritardo, mentre la società, la Savillis Investment Management, per conto di Ines, la società proprietaria del complesso, ha presentato una richiesta al Comune per ottenere lo scomputo di 315.000 euro degli oneri di urbanizzazione a causa di lavori che sarebbero stati compiuti. Questa abbastanza tecnica, ma anche interessante su come poi funziona la partita degli oneri di urbanizzazione. La notizia che vi diamo poi viene da Pisa, Corriere Fiorentino: sì della prefettura all'Arena, può riaprire, sarà una festa qui il campionato di calcio del Pisa, che peraltro è cominciato bene con un pareggio a Bergamo contro l'Atalanta, e la partita sarà una festa perché si potrà giocare appunto come dicevamo, alla storica Arena Garibaldi, che è stata ristrutturata. Dal Corriere Fiorentino il titolo: appena il 25% degli affitti brevi gestito da imprese professionali, l'allarme di Confcommercio, così si penalizza il settore e la residenza privata. Buongiorno, Laura Lodone, che è responsabile regionale turismo Confcommercio, grazie di essere con noi.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, qual è il motivo della vostra denuncia?
Ma il motivo della nostra denuncia è che nel settore turismo chi fa attività ricettive lo fa soltanto per il 25% in forma di impresa, l'altro 75% sono privati. Quindi che industria è?
Però
la domanda è questa, quindi. Cioè,
L'obiezione, allora, detto che insomma i dati vengono dal CIN, no? E il 75% sì, è dato a locazioni sì, turistiche Airbnb che non sono professionali. Sì. Però uno potrebbe obiettare, ma in realtà Airbnb è nato proprio così, no? Cioè è nato come sharing, come economia di base, non vi torna questo discorso?
Sì,
perché?
Allora, sì, l'economia di base, ok. Airbnb è nato come sharing economy ed è una bellissima, perché Airbnb sono bravissimi nel fare la comunicazione, è una bellissima favola che si racconta. In realtà c'è gente che campa con gli affitti brevi, perché è un'attività come una qualsiasi altra tipo di attività ricettiva, quindi a questo punto occorre un intervento per definire dei criteri che siano omogenei in tutto il territorio nazionale. E B, se deve essere un lavoro, deve essere tassato come il lavoro.
Non, quindi voi dite concorrenza sleale, elusione fiscale, e quindi serve una regolamentazione che metta a pulito tutto questo?
Ma non solo serve una regolamentazione, ma che in qualche modo anche la limiti. Non è possibile, ormai se lei vede nell'elenco dei CIN, su Firenze ci sono più di 10.000 strutture senza partita IVA. 10.000 strutture sono un'attività oggettivamente enorme, è un numero che è oggettivamente enorme. Sono 10.844 gli alloggi senza partita IVA contro i 2.427 che sono quelli svolti in forma imprenditoriale. Io parlo di alloggi perché la classificazione nazionale è una classificazione che è, come dire, macina grosso per ovvi motivi, perché deve far ricomprendere tutte le varie tipologie, perché ogni regione ha una legislazione a sé. Quindi mentre un albergo è un albergo più o meno in tutto il resto d'Italia, una casa vacanza, un residence possono essere cose diverse nelle varie regioni perché hanno denominazioni completamente differenti. Mi salta però all'occhio questi 10.000 alloggi privati, 10.844 alloggi privati su Firenze, che sono oggettivamente una follia.
Sì, anche perché se non sbaglio è più o meno la cifra di Barcellona, quindi una città molto più grande, Barcellona.
Però c'è un numero di abitanti, noi dobbiamo fare anche
appunto,
il rapporto con il numero di abitanti per definire la capacità di carico.
Dicevo esattamente quello. C'è un altro tema che solleva, che mi sembra molto interessante, voi sollevate, è un tema diciamo più generale sulla riflessione economica e sociale, se vogliamo, delle nostre città,
certo,
e segnatamente Firenze. Cioè è un'economia di rendita sostanzialmente, no?
Assolutamente.
Questo leva spazi ad un'economia attiva, se vogliamo, no? Condanna le nostre città a vivere di rendita.
Assolutamente sì, è questo il punto, oltre alla concorrenza sleale, al problema abitativo. Cioè, che tipo di economia vogliamo? Vogliamo un'economia che è un'economia puramente estrattiva, perché questa è puramente estrattiva, oppure vogliamo un'economia di impresa? Non è vero che da un livello di ricchezza di un euro che viene speso dal turista che dorme in una struttura ricettiva, quelle con partita IVA, e un euro speso in un alloggio privato non sono la stessa cosa da un punto di vista economico. Faccio una semplice riflessione. L'IVA, ad esempio, così. Giusto per
citare qualcosa che no
ma
pensavo
anche,
a quelli che stanno facendo i conti ora con l'acconto IVA, quindi
tutta gente che l'IVA non la versa perché non ce l'hanno, è sottoposta ad IVA, ma comunque sia è un'economia che non viene redistribuita, come viene redistribuita invece la ricchezza prodotta all'interno.
Fare un'ultima domanda in conclusione, ma non è che ve ne siete accorti un po' tardi voi categorie economiche di quello che stava accadendo, perché qui sembra quasi che voi sono scappati dalla stalla oramai, cioè le avvisaglie c'erano da tempo, no?
Assolutamente sì, io la prima discussione l'ho fatta con l'allora country manager di Airbnb nel 2010, quindi ormai 15 anni fa, ha fatto in tempo a cambiare lavoro il country manager di Airbnb, dico, non io. È chiaro, noi ce ne siamo accorti subito. La dimensione ha preso, diciamo che il fenomeno ha preso una dimensione tale che ora è ora, o si interviene ora o
no, vi siete accorti certamente, però forse qualcuno ha pensato, non voglio fare un po' il maligno, no? Ho pensato che questa cosa comunque potesse tornare utile in senso lato, poi forse qualcun altro si è accorto che in realtà, come lei diceva,
B&B abbiamo avuto sempre una posizione piuttosto decisa e piuttosto forte, e che non ci sono gli strumenti normativi, perché la competenza legislativa purtroppo è nazionale. Se lei va a vedere indietro, sono anni che noi denunciamo questa situazione, quindi da questo punto di vista no. Ora è fondamentale, che cos'è la differenza che c'è stato ora? Che grazie al CIN abbiamo i numeri, perché prima erano sentori, erano così analisi, perché non sappiamo mai dietro un annuncio chi c'è. Ora con i CIN abbiamo dei numeri.
E quindi su quelli si può naturalmente fare battaglie politiche.
Su quello non c'è, anche perché il numero non è mai un'opinione.
Sì, filosofi avrebbero da obiettare su questo, ma concretamente possiamo intenderci. Grazie a Laura Lodone, responsabile regionale del turismo Confcommercio.
Arrivederci.
Arrivederla. All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me, but to walk away, I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm grown, and in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man, when there's so many real things at hand. We could have never had it all, we had to hit a wall, so this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes through, I'll be some next man's other woman, so I can't play myself again, I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes. Say no regrets, and no most of no day, cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me, the sky above a place, lonely lovers see. 342-8104-111 per i vostri messaggi WhatsApp. Ci ha scritto Giacomo che insomma, scrive un messaggio. Giacomo, non l'ho capito bene, colpa mia, magari come dire, riscrivilo in una forma che possa essere comprensibile anche a una persona di medio-bassa intelligenza come me, però magari gli ascoltatori capiscono, lo leggono. Ma se questa offerta di affitti brevi corrispondesse a una nuova domanda di alloggi tipo case, è una riduzione di interesse negli hotel? Francamente non saprei che dire, la rimando agli ascoltatori. Comunque 342-8104-111 per i vostri messaggi. Dalla stampa ci sono tante altre notizie dalla costa, mi piacerebbe leggervi, comunque lo faremo dopo. C'è una polemica a Forte dei Marmi sulle feste in spiaggia, un bel progetto a Livorno che riguarda il monumento ai quattro mori, ma ne parleremo dopo, oltre alla polemica sulla questione dell'authority portuale. Ne parliamo dopo, perché ora salutiamo e ringraziamo il professor Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea dell'Università di Pisa. Grazie di essere con noi.
Buongiorno.
Perché vogliamo occuparci di Europa e segnatamente di quello che ha detto Mario Draghi, peraltro tra le ovazioni del pubblico e della critica, potremmo dire, sull'Europa, per l'appunto. Perché Draghi ha detto, ma insomma è finito il sogno alla grande Europa, addirittura ha citato la sua tesi di laurea in cui si dichiarava scettico, anzi parlava della moneta unica come di una sciocchezza, insomma quasi un riposizionamento di Draghi, se vogliamo. Lei si è occupato con un bell'articolo su Altro Economia di questo discorso, per spiegare un po' cosa significa, cosa ci ha detto, cosa ci ha voluto dire Draghi col suo discorso.
Ma io penso che il discorso di Draghi abbia alcuni elementi tra loro anche abbastanza contraddittori, che per altri versi però ribadiscono la posizione che Draghi ha sempre sostenuto. L'elemento contraddittorio che mi sembra abbastanza chiaro è rappresentato dal fatto che Draghi dica l'Europa è ancora una realtà economica importante, ha una centralità nel sistema economico globale, però non ha più un ruolo politico paragonabile a quello che è il suo peso economico reale. Come dire, l'economia non basta in quanto tale. Ora, in questa affermazione probabilmente c'è una prima forzatura, perché l'Europa non è più una potenza economica così come lo era in tempo passato, perché ha ovviamente spostato nel corso del tempo il proprio baricentro finanziario in direzione degli Stati Uniti, creando una dipendenza forte del mercato finanziario europeo da quello americano, ha perso la capacità produttiva perché ha scelto la delocalizzazione e la deindustrializzazione a vantaggio della riduzione del costo del lavoro, quindi ha adottato tutta una serie di strategie che l'hanno resa più marginale e di conseguenza ha perso il ruolo internazionale. Ora il dato è che però queste politiche che hanno prodotto l'indebolimento dell'Europa, la sua finanziarizzazione, dipendenza dall'America, la sua deindustrializzazione, la fine dei mercati interni attraverso l'austerità e il contenimento dei consumi contro ribassi sono le ricette che Draghi ha praticato quando è stato nei vari organismi, da direttore generale del Ministero del Tesoro fino a presidente della BCE, che rispetto alla quale va ricordato intervenne con il whatever it takes dopo che ormai la crisi greca era esplosa, dopo che era stato votato il vincolo del pareggio di bilancio in Costituzione. Quindi mi sembra che ci sia questo duplice dato, cioè da un lato Draghi tende a dire l'Europa ha perso un peso perché non è più una potenza, cioè perché non riesce a far valere il proprio peso economico, quando in realtà non ha più peso perché ci sono altri soggetti economici, a cominciare dalla Cina, dai paesi del sud del mondo, dagli stessi Stati Uniti che sono in conflitto con l'Europa, e dall'altro lato tende a negare la responsabilità che questa perdita di peso, questo decentramento progressivo, questa progressiva marginalizzazione dell'Europa sia la conseguenza di quelle politiche che Draghi ha sostenuto con forza. Quindi da questo punto di vista io non riesco a capire cosa ci sia di esaltante nel discorso di Draghi, nel momento in cui si nasconde la verità della condizione attuale e si nasconde anche l'origine di questa condizione attuale.
Di esaltante probabilmente, per i fautori dell'Europa, c'è che il sottotraccio, il sottotesto di Draghi è che l'Europa ha fallito perché non ha fatto l'Europa. La convince questa lettura?
In realtà io penso che i fautori di Draghi dovrebbero domandarsi a chi ha giovato l'Europa fino a questo momento, perché non è che l'Europa è stata una realtà nella quale si sono tutti impoveriti, cioè in questa realtà europea nel corso degli ultimi 10 anni si è assistito a una forte polarizzazione della ricchezza a vantaggio dei ceti con i redditi più alti a discapito del resto della popolazione. Quindi l'Europa, dal punto di vista di quella rappresentanza sociale che a mio modo di vedere è quella a cui Draghi sostanzialmente parla, l'Europa ha centrato degli obiettivi che sono quelli di produzione di una ricchezza molto polarizzata, mentre insieme del continente, dell'andamento della popolazione, dei redditi della popolazione non è cresciuto. Dire che l'Europa debba fare l'Europa di più, secondo me è altrettanto pericoloso, perché Draghi, quando dice l'Europa deve fare ancora di più l'Europa, intende dire una cosa Draghi, a mio modo di vedere, ha lo stesso valore che avevano le sue posizioni precedenti. Cioè, Europa, Draghi si immagina un mercato unico europeo senza dazi, si immagina un mercato unico dei capitali sostanzialmente finanziarizzato come risposta a questa ostilità americana e alla difficoltà e all'ostilità russa e cinese. Ma cosa vuol dire mercato unico dei capitali? Cosa vuol dire abbattimento ulteriore dei dazi? Vuol dire che l'Europa si ricostruirebbe puntando a nuovamente delocalizzare le fasi produttive dove costa manodopera all'interno dell'Europa, visto che è sempre più difficile farlo in giro per il mondo, il costo manodopera è più basso e quindi creare nuovamente una concorrenza sul costo del lavoro come elemento di competitività, non più in Cina ma in quelle zone europee dove il costo del lavoro è più basso, quindi ricalcando,
quindi proseguire sostanzialmente su quelle politiche che lei dice ci hanno portato alla situazione
esattamente,
attuale.
Esattamente.
Grazie, esattamente. Grazie professor Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea all'Università di Pisa, buona mattinata e buon lavoro a lei.
Grazie a voi.
Stanno arrivando diversi messaggi su Airbnb, li leggeremo dopo, naturalmente anche il tema dell'Europa è interessante, fateci sapere cosa ne pensate, 342-8104-111, intanto Anine a Milano per il Jerry Network.
Buongiorno, Popolare Network, le notizie.
Nella notte, nella striscia di Gaza, un'intera famiglia, compresi tre bambini, è stata uccisa in un bombardamento israeliano a nord di Khan Yunis, mentre sono almeno 21 i palestinesi morti nell'enclave da questa mattina all'alba. E dopo l'attacco di ieri all'ospedale di Nasser, in cui sono morti 5 giornalisti palestinesi, le agenzie di stampa Reuters e Associated Press hanno scritto una lettera al governo israeliano in cui chiedono un'assunzione di responsabilità urgente e trasparente e delle spiegazioni chiare sull'attacco. Le direttrici delle due agenzie ricordano che la volontà e la capacità dell'esercito israeliano di indagare su incidenti simili in passato hanno raramente portato a delle conclusioni chiare e a delle misure concrete. Intanto oggi a Tel Aviv sono riprese le proteste per chiedere la liberazione degli ostaggi e la fine della guerra. I manifestanti hanno bloccato diverse strade e autostrade della città e si preparano a una nuova grande manifestazione in serata.
La Cina ribadisce il legame strategico con la Russia durante una visita a Pechino del presidente della Duma, il Parlamento di Mosca. Il presidente cinese Xi Jinping ha detto che le relazioni tra Cina e Russia sono le più stabili, mature e strategicamente significative tra le grandi potenze. Le due parti, ha aggiunto Xi, nel resoconto del network statale CCTV, dovrebbero proseguire la tradizionale amicizia e rafforzare gli scambi.
Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 59 droni, di cui 47 sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev nel nord e nell'est del paese. Ieri sera il presidente statunitense Trump ha parlato di nuovo della guerra in Ucraina durante uno show alla Casa Bianca in cui ha preso soprattutto di mira il presidente Zelensky, che ha definito il più grande venditore del mondo e ha affermato che gli Stati Uniti non spenderanno un soldo in più per Kiev. Il suo segretario di Stato Rubio ha invece rassicurato nella serata gli europei durante una call che Washington continuerà a collaborare agli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra.
Trump ha licenziato la governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook. La motivazione ufficiale è una irregolarità commessa da Cook su un mutuo. Ma Trump sta conducendo da tempo una battaglia contro l'indipendenza della banca centrale e il licenziamento della consigliera di amministrazione Lisa Cook è solo un tassello della sua strategia che punta a mettere la Fed sotto il controllo politico. Da tempo Trump è in forte polemica con il governatore Powell per il suo rifiuto di seguire le indicazioni di politica monetaria della Casa Bianca.
Dopo diversi tornado di fuoco avvistati negli ultimi giorni in alcune località della provincia di Coviglia in Portogallo, fra le più colpite dagli incendi di quest'estate, ora è il momento dei tornado di cenere e di polvere, in particolare quello avvistato nelle ultime ore a Unaix de Beira, nella stessa provincia di Coviglia. Le fiamme avevano raggiunto questa località provenienti dalla provincia di Coimbra, precisamente da Arganil, dove ha infuriato uno dei roghi più lunghi e violenti di queste settimane.
Almeno 3 persone sono morte in Vietnam in seguito al passaggio del tifone Kajiki, mentre il lavoro dei soccorritori viene ostacolato dagli alberi sradicati e dalle linee elettriche abbattute con le strade della capitale Hanoi nel caos a causa delle inondazioni. Il tifone ha colpito il paese ieri con venti fino a 130 km all'ora, strappando i tetti di migliaia di case e lasciando senza elettricità più di 1,5 milioni di persone. Sono le 8:34 e tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 9:30, buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Il traffico si sta intensificando in A11 in direzione Firenze tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Peretola. Stessa cosa sulla Fipili, sempre in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. A Firenze restringimenti di carreggiata con senso unico in via Pisana tra via di Legnaia e numero civico 289/B in direzione di via Sant'Angelo e in via di Legnaia tra via Botticini e via Pisana verso quest'ultima. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria a causa di un guasto tecnico sulla linea tra le stazioni di Montelupo Fiorentino e la Strassigna, i treni potranno subire ritardi, variazioni e cancellazioni. Treni instradati su Signa. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
24esima edizione di Serravalle Jazz, dal 24 al 27 agosto alla Rocca di Castruccio, Serravalle Pistoiese. 4 giorni di concerti con i più noti nomi del jazz, incontri con artisti e presentazioni di libri. Ospiti di questa edizione, Barga Jazz Orchestra con Eddie Anderson, Danilo Rea con Martux M, Ferri Teolis, Daniele Di Bonaventura, Elastica di Aaron Way, Nico Gori Swing Tented e il premio Sellani. Ingresso a pagamento 0573 991609 e boxall.it. Info è eventimusicpool.it e serravallejazz.it.
Contro radio.
Run. A proposito dell'aver preso in considerazione le mattane di uno come Draghi, l'errore è continuare a considerarlo ancora un soggetto politico vero e fatto, perché questo signore non solo ha perso la credibilità dal punto di vista economico, ma ha perso la credibilità in toto. È bastato il suo comportamento come presidente del Consiglio per rendersi conto di che criminale è.
Il messaggio di Alessio, diciamo, moderato nei termini, francamente non mi sentirei definire Draghi un criminale. Poi uno può avere le idee, certamente la libertà di pensiero è sacra nel nostro paese, quindi chiunque può criticare Draghi, non mi sentirei francamente definirlo un criminale. Allora, continuate a mandare messaggi 342 8104 111. Abbiamo un bel dibattito sul nostro WhatsApp sulla questione Airbnb. È arrivata intanto una precisazione di Giacomo che dice: intendevo dire, forse i turisti vogliono case piuttosto che costosi hotel. Scusi, il messaggio era poco chiaro, e questo è un po' il tema. È anche vero, però, Giacomo, sì, credo di sì, però è anche vero che insomma, poi anche il mercato degli Airbnb si sta via via adeguando a quasi al costo degli hotel, eh? Cioè, nel senso, poi bisogna vedere la fascia di prezzo. C'è un tema che riguarda la fiscalità, ad esempio a Narita ci dice che non diamo informazioni corrette, perché gli Airbnb pagano il 21% di tasse, non scaricano niente e l'anticipo lo pagano. E come, ora, al di là del fatto che al limite è Confcommercio che non dà informazioni corrette, noi abbiamo ripreso la denuncia. Confcommercio, se non sbaglio, parlava di IVA, non parlava di cedolare, che peraltro 21% pagano anche mi sembra, no, chi affitta normalmente una casa non Airbnb. Il tema era piuttosto la questione dell'attività imprenditoriale o meno. Per quanto concerne sempre questo tema, più o meno dello stesso livello, ma il messaggio che ci arriva da parte di vediamo, da parte di Francesca, che ci ricorda che chi viaggia con Airbnb cerca una sistemazione diversa da quella offerta agli hotel. Poi Airbnb paga l'IVA e la detrae direttamente dai compensi degli host. Sì, però è una cosa un po' diversa da quello che diceva Confcommercio, non per prendere parti Confcommercio, cioè c'è un tema di elusione fiscale, dice Confcommercio, e più in generale il tema di ricadute economiche positive sul contesto economico locale, generale. Ne approfondiremo il tema, naturalmente interessante. Continuate a scrivere 342 8104 111. Ci chiedono: ma cosa mi sono perso su Draghi? Immagino era l'intervista che abbiamo fatto al professore Alessandro Volpi, che parlava, insomma, rifletteva sull'intervento di Draghi al meeting di Rimini. Ora noi vogliamo invece dedicarci alla questione di Gaza, no? Perché sapete, le ultime terribili notizie si vanno ad aggiungere alle terribili notizie infinite che abbiamo letto, sentito, ascoltato, visto in questi mesi, e ci sarebbe da chiedere, per l'appunto, come mai questa cosa non generi ancora quella reazione che ci dovrebbe essere, non tanto a livello di società civile quanto a livello di istituzione, a livello di politica. C'è un articolo molto interessante da parte del storico dell'arte e rettore dell'Università di San Ignazio di Siena, Tommaso Montanari, che titola così sul Fatto Quotidiano: anche a Gaza esiste un Dio e chi crede non può tacere. Buongiorno Tommaso Montanari, grazie di essere
buongiorno
con noi.
Buongiorno.
Perché questo tema, questa lettura di quello che accade a Gaza e della risposta che noi stiamo dando?
Ah, mi sono interrogato su perché Papa Francesco ogni giorno chiamasse Gaza Papa Francesco un punto di morte, e credo che la risposta sia certamente la solidarietà da portare a Gaza, il desiderio di far sentire tutta la Chiesa universale a Gaza, e vorrei dire non nella parrocchia di Gaza ma in tutta Gaza, perché il punto non sono le bombe sulla parrocchia, ma il genocidio di un popolo intero che è quello palestinese. E credo che la risposta sia che a Gaza c'è quel Dio che non si trova in Occidente, cioè nel cuore nero dell'assoluto male, di un male che sembra senza limiti, lo sterminio di massa di persone che vengono eliminate perché sono qualcosa, come in tutti i genocidi, come nella Shoah. Nel momento in cui sembra esserci veramente nessuna speranza, proprio lì c'è il Dio cristiano, il Dio crocifisso, e c'è un versetto della Bibbia che dice, che è una profezia che poi viene citata nel Vangelo: alzeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, ed è indica il crocifisso a cui tutti i popoli volgono lo sguardo, dove colui che hanno trafitto, cioè diciamo, lo abbiamo fatto noi questo genocidio. E allora è in questo, diciamo, lo abbiamo fatto noi, nel senso anche i paesi occidentali che si dicono cristiani, è un genocidio made in Italy, perché le armi che vengono usate sono in buona parte italiane e c'è un sostegno del nostro paese che non viene meno. Allora, recentemente una monaca della piccola famiglia dell'Annunziata, i monaci e le monache fondati da Giuseppe Dossetti, padre costituente e padre, diciamo, della fede come monaco, ha detto che la Chiesa universale non si sta mobilitando abbastanza, ha invitato i religiosi a stare in preghiera di fronte al Quirinale per chiedere la fine della vendita di armi a Israele e di fronte a San Pietro per chiedere al Papa di andare a Gaza. Credo che ci sia anche una dimensione religiosa e una dimensione cristiana, davvero non si capisce dove possa essere il cristianesimo se non a Gaza, inteso come condivisione totale del dolore, ma anche come ribellione. Un grande teologo che cito nell'articolo, un teologo peraltro protestante, Jürgen Moltmann, diceva che la speranza è esattamente questo: chi spera è in contrasto col mondo così come oggi. La speranza cristiana non è rassegnazione, è denuncia del male del mondo e di chi fa il male, è opposizione, come dire, capillare a ciò che in questo mondo si oppone alla vita e a un'idea di resurrezione. Se c'è un luogo che è un trionfo generale della morte, è in questo momento Gaza, ma non della morte naturale, di un genocidio, come dire, pianificato.
Ecco, dal punto di vista, diciamo, della Chiesa, lei ritiene che il nuovo pontefice sia più debole rispetto alle denunce di Francesco e al tipo, diciamo, anche di strategia messa in campo da Francesco?
Allora, credo che sia forse presto per dare un giudizio, poi non so se aspetti a me giudicare il Papa. Diciamo che lo spirito profetico di Francesco è qualcosa di eccezionale nella storia della Chiesa, fin dalla scelta del nome, no? Ha scelto di chiamarsi come San Francesco, nessun Papa, nemmeno i Papi francescani, avevano mai osato farlo, cioè come il santo più remoto da ogni forma di potere, denunciando, diciamo, dall'interno la struttura di potere che è anche la Chiesa e il suo vertice papale. Mi pare evidente che con Leone XIV siamo dentro di nuovo una storia della Chiesa ordinaria che ha, direi, ben poco di profetico. Credo che il Papa dovrebbe andare a Gaza, questo credo che una parte della Chiesa se lo aspetti, una parte del mondo se lo aspetti, e penso che sarebbe una delle cose che potrebbero scardinare la situazione. Nel momento in cui parte il 31 agosto da Barcellona e da tutti i porti mediterranei una flotta di pacifica, di navi, di persone comuni che vogliono forzare l'assedio di Gaza, sentire il Papa dire che sale anche lui su una barca per Gaza sarebbe un segno di quelli del Vangelo, diciamo, di quelli, il Vangelo dice sì al vostro parlare, sì sì, no no, beh, insomma, il parlare di Francesco era quello.
Le voglio fare un'altra domanda sul termine genocidio, no? Perché la voglio fare a lei che insomma ha la capacità di dare corpo alla riflessione anche con le parole giuste, perché lo sa che uno dei temi di discussione riguardo a questa vicenda, che nell'assurdità, no, di discutere di questo, voglio dire, però si discute anche di questo, lei sa che da parte israeliana si nega l'esistenza di un genocidio, perché dice: noi stiamo colpendo semplicemente Hamas, i suoi alleati, Hamas si fa scudo dei civili, quindi noi non uccidiamo i palestinesi in quanto palestinesi, e questa sarebbe la radice del genocidio. Lei ha usato la parola genocidio, perché e come mai non la convince la versione israeliana?
Allora, che sia un genocidio è un dato di fatto accertato da coloro che hanno l'autorità per farlo, gli studiosi di diritto internazionale. Esiste una società mondiale di studi sul genocidio che ha detto che quello che c'è a Gaza è un genocidio. Diciamo, se fosse una società di studi sulla geologia e parlasse di un vulcano, chi dicesse "ma io la penso diversamente" sarebbe considerato una persona bizzarra, nel senso che tu puoi anche avere opinioni in dissenso dalla scienza sul fatto che la Terra sia tonda e pensare che sia piatta, però diciamo bisognerebbe poi avere una gerarchia delle opinioni in una società che riconosce la conoscenza. C'è una definizione di genocidio data nella Convenzione Internazionale del 48, ci sono 5 condizioni, tutte ricorrono a Gaza, tutte, e ci sono una serie di dichiarazioni esplicite dei vertici dello Stato israeliano, anche del presidente dello Stato di Herzog, che dice che i palestinesi sono responsabili in quanto tali. Lui ha detto: non ci sono innocenti nella nazione palestinese. Queste dichiarazioni, questi fatti soprattutto, la distruzione sistematica del patrimonio culturale, configurano un genocidio da un punto di vista giuridico, non è una categoria giornalistica o storica, qui si parla di una categoria giuridica che si verifica quando ricorrono 5 condizioni ed esse ricorrono tutte. In più un paese come il Sudafrica ha usato un istituto del tutto occidentale come il diritto internazionale per portare alla Corte Penale Internazionale un'accusa di genocidio nei confronti di Israele che è sostenuta da un'enorme quantità di dati fattuali. Quindi diciamo su questo francamente non è un'opinione, diciamo è un fatto, dopodiché si discute sulle opinioni, non si dovrebbe discutere sui fatti.
Grazie Tommaso Montanari, grazie di essere stato con noi, buona mattinata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi. You must think that I'm dumb when I look into your eyes. I always talk too much, never say enough. But I've got dreams that are wider than canyons in the sky. I hope I don't get crushed under cirrus clouds. My legs feel like jello. My legs feel like jello. And over brown legs feel like jello. My legs feel like jello. And over run, I could be better. Breathing and breathing out, I'm just trying to ground my feet. Pacific Ocean deep, eyes like tourmaline. But you say things in my heart, I see BMs to my chest. 100 miles per second, I hope you feel it when my legs feel like. My legs feel like jello, when your round legs feel like jello. My legs feel like jello, when you're around I could be better. I could be better. When you're around I could be better. I should be better. When you're around my legs feel like jello. My legs feel like jello, when you're around legs feel like jello. My legs feel like jello, when you're around I could be better. I should be better. When you're around I could be better.
Fate 51, allora riguardo alla questione di Airbnb, tasse, eccetera, eccetera, giustamente Martina mi ricorda qualche messaggio fa, no? Un'ascoltatrice aveva detto che l'IVA la paga, no? L'host, perché la paga Airbnb, che poi la paga a sua volta. Tra il meccanismo è diverso, perché Airbnb paga, come mi ricordavo bene, paga l'IVA sulla propria attività, ma l'host non paga l'IVA, no? Questa è la denuncia che fa Confcommercio, cioè che mi tiro fuori dalle valutazioni, ognuno faccia le prove, non mi tiro fuori invece dalla valutazione su questa notizia, mi sembra molto bella, e cioè la legge toscana che è stata approvata sul teatro a scuola, e ne parliamo con la Presidente della Commissione Cultura e Consiglio Regionale, Cristina Giachi. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Cosa dice questa legge?
Ma è una legge che vuol mettere un punto di sistema, diciamo così, su un argomento che è molto conosciuto, perché il teatro è presente a scuola, si fanno tante esperienze, tanti laboratori, ma secondo noi era importante mettere in una legge che sancisse davvero un legame indissolubile e mettesse delle risorse a servizio di sperimentazioni per il momento che arricchiranno la presenza del teatro nelle scuole e la potranno anche mettere in ordine. C'è anche da fare un censimento di tutte le esperienze che ci sono, quindi è un modo per dire che non si tratta soltanto di attività lasciate alla libera iniziativa preziosa o comunque alla buona volontà e all'autonomia scolastica, ma che noi vorremmo che diventasse un pensiero costante, presente, condiviso, quello sull'importanza della formazione teatrale, dell'esperienza teatrale per i ragazzi in formazione. Non si tratta soltanto di teatro di prosa, abbiamo inserito anche la danza e le arti performative. La musica trova già tanto spazio e è ben più organizzata per la sua presenza nelle scuole, ma ci sembrava che il teatro e la danza invece non avessero la stessa centralità. Ecco, invece esprimere le emozioni, dare un nome alle emozioni con le parole, come fa il teatro, con il corpo, con i gesti, come fa l'educazione al gesto o la danza, è insegnare ai ragazzi un linguaggio per anche vivere la loro emotività con più consapevolezza, no? E governarla e gestirla. È una forma di educazione all'emotività, oltre che un arricchimento dei contenuti culturali.
Oltre che, possiamo dire, lei è una classicista, se non sbaglio, e il teatro rappresenta l'architrave della nostra cultura occidentale, no? I grandi della cultura classica facevano teatro, rappresentavano opere teatrali, no?
Certo, era anche un architrave della socialità classica e antica, no? Se pensiamo quanto della vita nelle città greche o magno greche ruotasse intorno al teatro, ci rendiamo conto che questa centralità non è un accessorio, un orpello, non è una cosa in più lussuosa e bella, è in realtà una forma espressiva essenziale che anche insegna lo stare insieme, il vivere in una comunità di cittadini e cittadine. C'è un bellissimo libro romanzo contemporaneo di Ferdia Lennon, Eroi senza gloria, che è ambientato da questo giovane esordiente romanziere inglese, mi sembra, o irlandese, che è un classicista, e si racconta la storia di due vasai siracusani nel 400 avanti Cristo che si lanciano in un'avventura pazzesca per organizzare una rappresentazione di una tragedia di Euripide. Ecco, voglio dire, è un bellissimo libro, ma è una storia che ci racconta di come il teatro poi è la vita, no? È la messa in scena della vita, ed è fondamentale per quello che ci insegna su noi stessi, come gli attori sanno bene. Quindi credo che dire che in Toscana il teatro a scuola è importante, tanto che c'è una legge che se ne occupa, mi è sembrato un obiettivo da raggiungere e da perseguire con decisione. E ora dovremmo dare fiato e gambe a questa iniziativa, sfruttando le prime risorse stanziate e poi prevedendo un aumento di queste risorse e una messa a sistema di tutte le esperienze che ci sono. Abbiamo avuto a cuore due elementi principalmente: il tema della qualità dell'offerta artistica da presentare ai ragazzi, perché questa legge non vuol mettere ancora risorse su il sostegno a un sistema di dilettantismo preziosissimo, perché va sempre bene, ma non è l'obiettivo. L'obiettivo è quello di consentire agli operatori del mondo del teatro e delle arti performative, che sono veri professionisti e hanno alle spalle una ricerca artistica importante, di mettere questo loro patrimonio di conoscenza e di esperienza a disposizione dei più giovani e degli insegnanti soprattutto, e quindi privilegiando la qualità dei progetti, la professionalità delle proposte e soprattutto questa apertura ai generi e alle possibilità espressive. Ecco, quindi creatività e professionalità sono due criteri fondamentali che la legge ha esplicitato per individuare i progetti da promuovere. Poi chiaramente la collaborazione con la scuola, perché come sappiamo bene la scuola ha un sistema di autonomie con le quali è molto importante e anche bello interagire per arricchire poi anche la prospettiva di chi con la scuola interagisce o chi con la scuola vuole realizzare obiettivi, ecco, come può essere un'istituzione territoriale come noi siamo. Quindi credo che sia un modo per sancire un legame tra l'offerta culturale e l'offerta formativa, per dire che non le due si tengono insieme e i cittadini si formano soltanto se ci curiamo di tutti questi aspetti, appunto l'aspetto dei contenuti, della formazione e dell'abilità cognitiva, e l'aspetto della crescita culturale, che è anche una crescita nella capacità di empatia, di stare in relazione con i propri concittadini e concittadine, di creare una comunità coesa ma anche aperta. Ecco.
Cosa quanto mai fondamentale, soprattutto di questi tempi. La seguiremo questa legge, perché ci sembra davvero un'ottima legge. Grazie a Cristina Giachi, Presidente Commissione Cultura Consiglio Regionale. Buona mattinata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi e buon lavoro.
Allora, questa cosa di Airbnb sta si è scatenato. Vabbè, c'è tutta una questione dell'IVA, mettetevi d'accordo tra di voi, perché la detrae, non la detrae, se la detrae Airbnb, se il problema è la detrae Airbnb, io da profano dico, allora meglio avere la partita IVA, così si evitano tutti i dubbi, no? Uno la paga direttamente, o la paga Airbnb, potrebbe essere. Però è interessante quello che dice Francesca, che ritorna sul tema e dice, gli host non hanno né ferie, né maternità, né malattia, quindi che equiparazione è? Forse sta proprio qui la radice del problema, se ci pensi. Rifletti su quello che hai scritto e vedrai che parte della radice del problema sta proprio in questo dato che tu hai citato. Poi messaggio lunghissimo, non posso leggerlo tutto, da parte di Donatella, che appunto interviene sulla questione B&B, penso è nata come esperienza di sharing economy, eccetera eccetera, era molto interessante. Bla bla bla, poi sono subentrati singoli proprietari, offrivano il loro alloggio senza eccetera. Insomma, la differenza, dice, credo bisognerebbe verificare quando un singolo cittadino serve per guadagnare e le lobby, questo dice Donatella. Sì, poi c'è la questione, come ricordava Commercio, che non è peregrina, di come poi un'economia si converta alla rendita, perché più o meno l'altro con della riflessione che vi ho voluto proporre, perché mi sembrava interessante, di Confcommercio, è anche che questo rende conto di un'economia povera, no? Perché quando ci si affida alla rendita, evidentemente siamo di fronte a un'economia poco dinamica e un'economia anche poco egalitaria, perché non tutti possono avere accesso alla rendita, anzi sono pochi. Comunque, torneremo a discuterne naturalmente alle 9:01. Io mi fermo qui, ringrazio Ragione Crescioli per l'ottima regia. Noi torniamo insieme con la Newsline mattutina domattina puntualmente alle 8, ma io sono in onda anche con il GR delle 12:45, prima la musica, poi la conduzione di Mirko fino al GR di Popolare Network alle 12:30, pomeriggio City Lights, musica, alias The Terrible, no, Pierluigi Megahertz con voi, è tornato nella titolarità della fascia pomeridiana, e poi come alle 19 la Newsline sarà la cura di Raffaele Palumbo. Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Lo Yacht Club Livorno organizza due corsi di vela. Il primo forma persone che impareranno come stare in barca e dove mettere le mani, con il secondo come si conduce in autonomia una barca a vela. Entrambi i corsi sono tenuti da istruttori FIV. Durata dei corsi 3 weekend, dal venerdì sera alla domenica a pranzo. Lezioni teoriche, 2 uscite in mare, 2 cene e un pranzo. Visita di Livorno e un incontro con donne e uomini di mare con storie da raccontare. Impara la vela, ti aspettiamo a settembre a Livorno in compagnia di Domenico Guarino. Info www.ycl.it. Segreteria @ycl.it. Sconto per i soci della Controradio Club. Per attivarlo scrivi a club@controradio.it.
MITA, Made in Italy Toscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo. Controradio.
Controradio. Controradio. Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Portami con le tue braccia in alto come un fascio di grano. Tienimi ancora nel caldo estivo che soffia via. Portami ancora più in alto, un'anima a forma di prato, sorprendentemente sugli occhi stanchi appena.